cristiana e che è appunto quella che il Salvatore stesso ci ha insegnato, ovvero il Pater Noster, nel commento a questa preghiera siamo giunti appunto alla santificazione del nome del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dopo aver quindi ricordato alla nostra mente che il Dio è Padre e ci ama proprio con un amore di Padre, che noi siamo figlioli suoi, che gli dobbiamo dunque onore e amore, ebbene, dopo aver ricordato questo, dopo aver detto che il Dio è nei cieli, quindi dopo aver elevato la nostra mente a quella dimora che è propria di Dio e che è ben al di sopra della terra e delle vicende terrestri, ebbene, noi, e dopo aver sottolineato il nostro, del Padre nostro, cioè aver sottolineato che la carità verso Dio poi si estende anche al prossimo, così che il Dio è il Padre comune di tutti gli uomini, ebbene, passiamo a quell'altra invocazione che è «sia santificato il tuo nome». L'invocazione in se stessa potrebbe sorprendere alquanto, perché potremmo dire in fondo non c'è bisogno che noi chiediamo al Signore che sia santificato il suo nome, già che il suo nome già in se stesso è santo, no? Ecco. Ora, che cosa vuol dire esattamente questo santificare il nome del Signore? Voi sapete che c'è proprio anche un precetto, un comandamento del Signore, anzi tutti i precetti della prima tavola, praticamente i tre primi comandamenti, riguardano la santità di Dio, il rapporto dell'uomo verso Dio, cioè quella che è appunto la virtù della religione sul piano soprannaturale, le virtù teologali di fede, di speranza, di carità. Ecco, quindi l'ordine giusto dell'uomo rispetto a Dio. Tenere santo il nome del Signore, soprattutto il secondo comandamento lo dice con estrema chiarezza, che cioè noi non dobbiamo usare, pronunciare il nome di Dio in vano. Non pronunciare il nome di Dio in vano vuol dire, quando si parla di Dio, inserire il nome di Dio in un contesto significativo e in un contesto degno di Dio. Ecco perché gli ebrei, addirittura presi da quasi direi giusto scrupolo religioso, forse si potrebbe dire un po' esagerato, però comunque lo scrupolo religioso autentico di per sé, dicevano: siccome la nostra attenzione, la nostra devozione non è mai adeguata alla grandezza di colui che è Dio, ebbene non è mai lecito pronunciare il nome di Dio. Hanno praticamente, come si dice in termini di scienza religiosa, hanno tabuizzato, cioè hanno fatto del nome di Dio un tabù, cioè un qualche cosa di ineffabile, un qualche cosa di non pronunciabile, tanto è vero che loro considerano un vero e proprio peccato pronunciare il nome di Dio, comunque, perché sempre l'uomo è indegno appunto di pronunciarlo. Ecco perché appunto i testi ebraici sostituiscono al nome Yahweh, che è il nome proprio di Dio, sostituiscono altre espressioni, per esempio, non so, il Signore oppure l'Altissimo o il nome, è vero che vuol dire sempre il nome di Dio, eccetera, ma senza appunto identificare in concreto il nome di Dio, cioè senza pronunciarlo. Ecco, scrupolo che noi cristiani non abbiamo, però dovremmo avere quell'altro scrupolo, è vero, che pronunciando il nome del Signore, nel nome di Gesù, di Maria, dei Santi, dovremmo avere sempre, è vero, l'attenzione a quello che diciamo. A me spesso succede, è vero, che talvolta diciamo questi santi nomi anche in modo distratto, no? Ecco, il che poi è un peccato ancora minore rispetto a quello che è terribile della bestemmia, no? E purtroppo anche quello è un peccato molto molto diffuso. Spesso ovviamente è un'abitudine cattiva che in qualche modo chi la contratta non avverte più che cosa dice, no? Ecco, però non è certamente un'abitudine buona e bisogna fare tutto il possibile per sradicarla, no? Ora, la santificazione del nome di Dio vuol dire quindi semplicemente che noi nel nostro parlare, e non solo nel parlare, perché ovviamente il parlare, il termine esteriormente pronunciato, è segno di qualche cosa di interiore, cioè del pensiero, del sentimento, quindi noi nella nostra vita interiore e nella espressione esterna di questa nostra vita interiore, dobbiamo tenere santo il nome del Signore. Quindi chiaramente questa invocazione, possiamo constatare anzitutto questo, questa invocazione sia santificato il tuo nome, si riferisce non tanto al nome di Dio in sé, che è già santo, quanto piuttosto al rispetto del nome di Dio presso tutte quelle creature razionali che in virtù della loro razionalità, cioè in virtù della loro formale somiglianza con il Creatore, sono chiamate a dargli lode e gloria, cioè a dargli una gloria consapevole, non solo essere a gloria di Dio, ma riconoscere se stesse, queste creature razionali, angeliche e umane, no? Riconoscere se stesse come create per la gloria di Dio. In questo riconoscere, in questo amare questa loro condizione di creature razionali, dare proprio con questo, cioè con atti consapevoli di cognizione e di amore, dare lode e gloria a Dio, quella che si dice appunto la gloria soggettiva o gloria formale estrinseca di Dio. Ecco, allora questa è la invocazione, sia santificato il tuo nome. In fondo vedete come il Padre nostro non fa altro che ricapitolare tutto ciò che è l'essenza stessa della preghiera, no? Cioè ci rivolgiamo nella preghiera a Dio, noi figlioli suoi, poveri peccatori, però da lui amati e perdonati, ci rivolgiamo a lui e la prima cosa che richiediamo non è altro che la preghiera stessa, perché che sia santificato il nome di Dio, come avviene? Tramite la lode e la gloria che gli si dà, che si dà al suo santo nome. E che cosa è lodare, glorificare e benedire il nome di Dio se non pregare? Vedete, quindi praticamente la nostra preghiera, il primo dono che deve chiedere a Dio e che è appunto un dono suo, è ancora la preghiera. Ecco, quindi pregando la prima cosa che chiediamo è che il Signore ci faccia pregare, cioè praticamente ci faccia santificare il suo nome, no? Ecco, ora la santificazione del nome di Dio, come vi ho già detto, non è tanto il fatto che Dio sia più santo di quanto non è adesso. Dio è pienamente santo, infinitamente santo, quindi nulla si può aggiungere alla sua santità. Noi chiediamo però che la nostra mente, il nostro cuore, il nostro uomo interiore diventi sempre più consapevole della santità di Dio, no? Della grandezza di Dio, e che questa consapevolezza cresca non solo in noi, ma che cresca in tutte le creature razionali, angeliche, e nei beati del cielo e nelle creature umane viventi ancora sulla terra, non solo quindi in noi, ma anche in tutti i fratelli. Quindi che il nome di Dio sia santificato vuol dire anche che il nome di Dio sia riconosciuto da tutte le genti della terra, e anche in qualche modo una invocazione, potremmo dire, missionaria, no? Cioè noi chiediamo al Signore che la fede, tanto è vero che solo nella fede la preghiera soprannaturale è possibile, la preghiera come colloquio intimo con Dio è possibile, ebbene noi chiedendo la santificazione del nome di Dio, chiediamo, ovviamente questo per noi, cioè di crescere nello spirito di preghiera, ma chiediamo che anche tutte le altre genti della terra possano lodare e benedire Dio, cioè che possano pregarlo. E come potrebbero pregarlo se non lo conoscono? Vedete, quindi è necessario pensare, anche quando diciamo sia santificato il tuo nome, è necessario pensare sempre in chiave di carità fraterna alla diffusione della fede, cioè noi chiediamo al Signore che si diffonda la conoscenza soprannaturale della rivelazione di Lui, del suo volto, quello che appunto costituisce il depositum fidei, no? Che questa rivelazione raggiunga tutte le menti e tutti i cuori, e che tutti gli uomini si uniscono nella lode e nella benedizione del nome di Dio, che sempre più riconoscano la santità del Signore e riconoscendola crescano in Lui, no? Perché questo riconoscere ovviamente è un essere in Dio e avere Dio in noi, come dice San Giovanni, è vero, chi ama, ebbene Dio dimora in lui e lui dimora in Dio, no? Vedete, in fondo la preghiera non è altro che l'attuazione della carità, l'attuazione in genere delle virtù teologali, no? La preghiera è l'atto delle virtù teologali, nella sua forma più alta, nella forma cristiana, cioè nella forma soprannaturale, no? Ecco, bene. Se è così, allora noi con la santificazione del nome di Dio chiediamo in genere la crescita delle creature nella loro partecipazione di Dio, partecipazione intenzionale, spirituale, cioè conoscitiva e volitiva. Vedete, noi non possiamo partecipare di Dio se non in due modi. Uno è il modo di essere partecipi dell'essere, però non è possibile avere l'essere stesso di Dio. Noi abbiamo un essere simile a quello di Dio, però un essere finito. L'essere di Dio è di Dio solo e infinito, quindi noi finiti non siamo suscettibili di avere un che di infinito quanto all'essere in noi. Come possiamo rivestirci di Dio? Solo tramite conoscenza e amore, cioè in modo intenzionale, ovvero in quanto il Dio diventa oggetto della nostra conoscenza, oggetto della nostra volontà, diventa il vero proprio dell'intelletto umano e diventa il bene proprio della volontà umana, no? Quindi chi crede in Dio e chi ama Dio con l'amore di carità, ebbene conosce Dio e ama Dio così come Dio conosce e ama se stesso. Tanto è vero, vedete sorelle, cosa molto importante, la nostra fede, che trova poi la sua connaturale espressione nella preghiera, sicché quelle due cose si appartengono a vicenda strettissimamente, come si dice l'ex orandi, l'ex credendi, non c'è preghiera cristiana che non sia espressione di fede, quindi la fede è il presupposto della preghiera, no? E viceversa, se uno ha l'animo veramente credente, non può fare a meno di esprimere la sua fede, capite? Quindi in qualche modo la preghiera è una professio fidei, no? Perché noi lodando il Signore, elevando la nostra mente a Lui, ebbene esprimiamo la nostra fede. Ora, chi crede e chi ama, conosce e ama Dio così come il Dio conosce e ama se stesso. Tanto è vero che la nostra fede è proprio una, cioè consiste nella adesione del nostro intelletto mosso dalla volontà a sua volta ispirata dalla grazia attuale di Dio, no? Adesione del nostro intelletto non a qualche verità che la nostra ragione può comunque conoscere di Dio, ma bensì a quelle verità che il Dio ha tenuto da secoli eterni nascoste in sé, nella sua divina essenza. Ed è quindi ci sono in Dio degli abissi reconditi che nessuna intelligenza umana è in grado di esplorare. La nostra intelligenza, certo, ha un contatto con Dio, però è un contatto alquanto epidermico e superficiale. Vedete, noi possiamo dire, non è poco, è cosa importantissima che possiamo dirlo, no? E se possiamo dirlo, dobbiamo anche dirlo, no? Possiamo e dobbiamo dire che Dio esiste, che Dio è sommamente buono, che è perfetto, che è eterno, che è creatore di tutte le cose. Tutte queste cose le possiamo e le dobbiamo dire, no? Ecco. E tuttavia, dopo aver detto tutto questo, non abbiamo praticamente saputo nulla di ciò che è Dio nell'intimo della sua essenza. Ora, il Signore non si è accontentato solo di far brillare sopra di noi il suo volto di creatore, come dice appunto il libro del Deuteronomio, vi ricordate quel tema del brillare, è vero, far risplendere il volto di Dio sul suo popolo, la benedizione in fondo è questa, no? Ecco, quindi conoscere Dio. No? La benedizione, la vita spirituale, l'accrescersi della vita spirituale è un progredire nella conoscenza del volto di Dio, cioè nella conoscenza dei misteri rivelati. No? Ecco. Ora, Dio non ha fatto solo brillare su di noi, sopra di noi, il suo volto di creatore, ma ha voluto anche, per una sua iniziativa assolutamente, sovranamente libera, per nulla meritata dall'uomo, senza che ci sia nessunissima esigenza nella natura umana o angelica, Dio ha voluto rivelare se stesso alle creature razionali in un modo anche soprannaturale, cioè ha voluto manifestare agli intelletti creati quelle verità che solo lui, intelletto increato, intelletto infinito, intelletto divino, ciò che solo lui può conoscere. Ed in qualche modo noi siamo entrati a far parte, a aver parte nel segreto di Dio. Ecco il fondamento della nostra amicizia, no? Gesù lo dice espressamente, no? Io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici perché vi ho rivelato, vi ho detto tutto quello che io stesso ho udito dal Padre mio. Vedete, Gesù ascolta dal Padre suo quelle cose che solo il Verbo può conoscere nello Spirito Santo. C'è il segreto della Trinità, capite? Vedete, i tre conoscono delle cose che nessuna intelligenza creata può conoscere, no? Ecco, ebbene, i tre che sono uno solo, onnipotente, eterno, il Dio, che cosa fanno o che cosa fa quella Trinità Santissima? Rivela se stessa, il suo mistero di Trinità. Il suo mistero di Dio vivente, il suo mistero di Dio redentore e santificatore soprannaturale. Il Dio rivela questo mistero nascosto da secoli eterni in lui, ebbene il Dio lo rivela all'uomo. Quindi la nostra fede poggia, la nostra preghiera, veramente nel senso pieno e perfetto della parola, la nostra preghiera poggia sulla conoscenza non più solamente naturale di Dio. Vedete, i pagani, conoscendo naturalmente con la loro intelligenza non depravata, è vero, a differenza dei nostri atei contemporanei, no? È ben peggio essere atei che pagani, no? I pagani almeno avevano questa salute della ragione di riconoscere che esiste un nume assoluto, no? E sapendo questo, ed è con questa consapevolezza che esiste un che di assoluto, i pagani hanno riconosciuto il dovere di pregarlo, di sacrificare a quel nume, no? Di rivolgere a quel nume i loro voti e via dicendo. Insomma, vivevano religiosamente. però che preghiera in qualche modo superficiale e imperfetta, capite? Noi siamo chiamati invece ad una preghiera fondata su una conoscenza infinitamente più alta, sulla conoscenza della fede, ed è sulla conoscenza non solo di Dio creatore, ma di Dio così come Egli si è manifestato a noi, al di là di tutto ciò che la nostra ragione potrebbe riconoscere di Lui, nel suo mistero nascosto, nel suo segreto, per così dire, nell'intimo della sua divina essenza. Ora, Dio ci ha manifestato il suo volto, in questo senso della rivelazione soprannaturale, noi abbiamo riconosciuto la santità di Dio soprannaturalmente, e riconoscendo la santità di Dio ovviamente siamo spronati a riconoscerla continuamente anche nelle espressioni esterne, cioè a modo di preghiera. Vedete, la fede che non è professata non è fede vera, la fede che è certamente nel nostro cuore, che è un atto di intelletto, quindi qualcosa di interiore, di spirituale, però la fede tende spontaneamente a essere estrinsecata, a essere manifestata. Certo che non c'è sempre bisogno di manifestarla o di professarla, però ci sono di quelle circostanze dove la fede esige proprio questa sua espressione. Ecco, quindi la nostra preghiera è anzitutto fondata sulla realtà della fede. E se noi chiediamo al Signore che sia santificato il suo nome, gli chiediamo implicitamente che la sua grandezza, la sua santità, quel nome del quale abbiamo detto la volta scorsa che è un nome sommamente ammirevole, un nome amabile, un nome venerabile, un nome ineffabile, ebbene che quel nome, è vero, che è il nome supremo tra tutti i nomi di questa di questo mondo, insomma, che è al di sopra di tutte le realtà del mondo, no? Quel nome del quale noi abbiamo la salvezza, quel nome al quale ogni ginocchio si piega in cielo e sulla terra e sottoterra, no? Ecco, ebbene che quel nome di Dio e del figlio suo Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, consustanziale al Padre, che quei nomi santi siano rivelati, siano conosciuti, cioè, da tutti gli uomini della terra. Vedete, sia santificato il tuo nome, sia cresca, o Signore, la conoscenza di te, sia cresca la fede, che tutte le genti possano in qualche modo partecipare alla gioia di credere, no? E alla gioia, credendo, di pregare, ma di pregare non più semplicemente sottomettendo le loro menti a Dio, ma provando la reciprocità nella preghiera, la struttura, come si suol dire, dialogica della preghiera, cioè il fatto non solo che Dio ci ha parlati e che noi in un modo infinitamente meno perfetto, insomma, no? E gli rivolgiamo a nostra volta la parola, ma che c'è un dialogo che avviene, per così dire, alla pari, cioè che noi conosciamo le stesse cose che Dio conosce, non altre, le stesse, capite, care sorelle? Vedete, se conosciamo Dio come creatore, lo conosciamo in un modo, il fatto che Dio è creatore, che è infinitamente inferiore al modo in cui Dio conosce se stesso come creatore, capite? Non c'è reciprocità a livello naturale. Se invece noi sappiamo che Dio è Trinità, sappiamo un qualcosa che solo il Signore conosce. Vedete, quindi in questo noi comunichiamo con Dio, in questo noi siamo, per così dire, per grazia di Dio, alla pari di Dio, cioè il Signore ci ha rivelato quello che Lui solo può conoscere. E allora a questo livello del segreto di Dio, di cui noi siamo entrati a far parte, a questo livello del mysterion, noi abbiamo la possibilità di intrattenerci con Dio, di colloquiare con Dio, di concepire la nostra preghiera come un dialogo con Lui, no? Ecco. Perciò sia santificato il tuo nome, e questa è una richiesta che indubbiamente chiede a Dio, non tanto che il suo nome accresca la sua intrinseca santità e bontà e maestà e quel timore riverenziale che in qualche modo sprigiona il nome santo del Signore. No, noi chiediamo che noi creature razionali, lo chiediamo per tutte le creature razionali, per tutto il cosmo, per così dire, come dice Plotino, il cosmos noetos, no? Cioè tutto il cosmo ragionevole, tutto il cosmo spirituale, no? Ebbene, noi chiediamo per tutto il cosmo spiritualmente vivente, chiediamo che esso si impossessi sempre di più della partecipazione intenzionale, cioè conoscitiva e volitiva di Dio, cioè che conosca sempre più e sempre meglio e ami sempre più e sempre meglio il suo creatore, redentore e santificatore. Ecco dunque che cosa vuol dire sia santificato il tuo nome. La santità in particolare è, per così dire, l'oggetto primario di quanto noi chiediamo a Dio. Chiediamo che sia santificato Lui, cioè il suo nome, ma come vi ho detto, lo chiediamo non rispetto a Dio che è già santo infinitamente in sé, ma piuttosto lo chiediamo rispetto alla nostra partecipazione di Lui. Ora, questo nostro essere partecipi di Dio costituisce il mistero della santità umana. Le creature angeliche e umane sono sante in quanto partecipi di Dio. Ecco perché San Paolo chiama semplicemente santi coloro che sono amati da Dio, cioè coloro che hanno la grazia di Dio, insomma coloro che sono in stato di grazia santificante. Vedete, il costitutivo di santità è essere rivestiti della stessa vita di Dio. Il costitutivo di santità dunque è la fede viva, la fede che giustifica, La fede che giustifica, cioè quella fede che ci strappa alle tenebre del peccato e ci trasferisce nel regno della meravigliosa luce di Dio, come ci dice San Pietro, no? Ecco. E non solo ci trasferisce, questa è la prima giustificazione, la conversione, no? Ecco, ma ci fa perseverare in quella vita di adesione a Dio. La seconda conversione, entrambe le conversioni sono importanti da, così, da tenere presente anche in questo, sempre, ma soprattutto in questo sacro tempo di Quaresima, no? Cioè sia la prima conversione che ci strappa al peccato e che appunto ci fa aderire a Dio, sia la seconda conversione, cioè questo nostro conservarci nello stato di adesione al Signore, no? Ecco. Orbene, ciò che ci toglie dal peccato e ci fa aderire a Dio è la grazia santificante, è la carità, è il nostro essere rivestiti di Dio, è il nostro essere partecipi della sua vita trinitaria, no? Ecco, allora noi chiedendo che aumenti la nostra consapevolezza della santità di Dio, cioè della santità del suo nome, e che aumenti il nostro amore della santità di Dio. Chiedendo questo al Signore, non chiediamo altro che la santità per noi. Cioè quando diciamo, Signore, sia santificato il tuo nome, è come se gli chiedessimo, Signore, facci santi per la grandezza del tuo nome. Non so se mi spiego, vedete? Allora, in che cosa consiste la santità di un essere, di una creatura razionale, di un essere umano, angelico, no? Consiste unicamente in questo, nell'aderire a Dio come fine ultimo, soprannaturale della nostra esistenza. Convertirci a Dio come fine ultimo, soprannaturale della nostra esistenza. E questa adesione a Dio presenta le tre caratteristiche fondamentali della santità. Santo si dice secondo tre etimologie, no? In tre modi. Santo è anzitutto, secondo l'etimologia degli antichi romani, santo è ciò che è sancito. Sanctum dicitur quasi sancitum, no? Santo si dice ciò che è sancito. Ora, voi sapete che la sanzione legale, per esempio, no, significa una conferma legale, cioè una norma entra in vigore, cioè una norma vigente, ma proprio la sua caratteristica di normatività, perché cosa? Perché è stata sancita, cioè è stata stabilita, è stata confermata come tale, cioè come norma, no? Quindi vedete, questo sancire significa stabilire, confermare, rendere fermo, rendere immutabile. Quindi la prima e essenziale caratteristica della santità è la sua stabilità. È una cosa impressionante, vedete? La santità anzitutto esige stabilità. Stabilità perché, voi mi direte, non è una cosa di questo mondo la stabilità, l'essere umano è continuamente davvero sbattuto, si potrebbe dire, dalle onde della sua esistenza tormentata, davvero l'essere umano una volta la pensa in un modo, un'altra volta in un altro modo, una volta è più buono, un'altra volta è meno buono, insomma noi lo sappiamo bene tutti, no? Come siamo esposti a queste vicissitudini del tempo. Bisogna ricordarsi in questo contesto di quanto dice l'apostolo dei vasi di Creta, no? Dice che noi abbiamo un tesoro inestimabile, cioè un grande tesoro, che ovviamente è il tesoro della nostra vita soprannaturale, cioè della grazia, no? Però lo portiamo in vasi di Creta. Vedete, questo è il mistero della nostra vita soprannaturale, di noi pellegrini nella situazione terrestre. Ecco, non bisogna mai dimenticare né l'uno né l'altro dei due aspetti. Bisogna renderci conto come la santità umana, non ancora ultimamente sancita, capite, post mortem, perché lì effettivamente se si è santi lo si è per tutta l'eternità, no? Ecco, invece in questa vita purtroppo uno da santo può diventare meno santo e fortunatamente anche da meno santo può diventare più santo, no? Ecco, tuttavia, vedete, queste nostre alterazioni di situazione non possono cambiare nulla nel fatto che la grazia di Dio in se stessa non è altro che Dio stesso. Vedete, quello è il mistero ineffabile, cioè la grazia non è un qualche cosa di umano o di angelico o comunque di creato. La grazia nella sua più intima essenza è increata, cioè è Dio stesso. La grazia è creata nella sua partecipazione, capite? Cioè la partecipazione a Dio è creata. Ma quel Dio al quale si partecipa è ovviamente increato, perché Dio è increato, a differenza appunto delle creature, no? Ed è quindi, avete questa situazione, cioè la santità di una creatura, non la santità di Dio, perché la santità di Dio è la sua stessa essenza, eh? Ecco. La santità di una creatura consiste nel rivestirsi di Dio, cioè nel partecipare a Dio. Ora, quel Dio al quale la creatura partecipa è il Dio increato. Il partecipare stesso della creatura a Dio è però un qualcosa di creato, va bene questo discorso? Quindi vedete come la grazia è nel contempo creata quanto al modo, increata quanto al contenuto. Eh? Ecco. Allora noi, dice San Paolo, portiamo dei tesori inestimabili in vasi di creta, vuol dire che noi possediamo Dio stesso, Dio eterno, Dio increato, Dio pienezza di essere, Dio immutabile, lo possediamo noi in vasi di creta, dove la creta ovviamente significa materiale non molto nobile, è vero, e per ciò stesso un materiale facilmente alterabile, un materiale fragile soprattutto, capite? Ora noi possediamo la forza e la onnipotenza di Dio, l'immutabilità, l'eternità di Dio, la possediamo in che cosa? Nella nostra condizione umana, fragile, mutevole, ne vero, sottoposta alle vicissitudini del tempo, ai capricci della nostra stessa psichicità, ne vero, alquanto debole. Vedete, care sorelle? Quindi abbiamo in qualche modo, nella nostra debolezza umana, un rivestimento di un qualche cosa che non solo è sovraumano, ma è essenzialmente divino. Ecco perché la grazia ha queste due caratteristiche. Da un lato, nella sua essenza, la grazia santificante, che costituisce la santità di ogni creatura, la grazia santificante è inammissibile. Cioè la grazia come tale, nella sua essenza, è inalterabile. Vedete, perché Dio non può venire meno, no? Ecco. E allora voi mi direte, allora siamo come i protestanti che dicono che una volta che l'uomo è giustificato non perde mai più lo stato di giustizia. No. Noi come cattolici sappiamo, ahimè, molto bene, che l'uomo con ogni peccato mortale perde la grazia santificante. Allora come la mettiamo? Ebbene, bisogna tener conto, è vero, sia del tesoro inestimabile, sia dei vasi di creta, capite? Ciò che rimane immutabile è Dio in se stesso. Ciò che rimane sempre mutevole è ovviamente il vaso di creta, cioè l'uomo che partecipa in modo mutevole di Dio immutabile. Non so se vi spiego, vedete? Ecco, sorrelevete il mistero. Allora bisogna appunto che noi ci rendiamo sempre conto di questa dualità. Noi possediamo mutevolmente in questa terra, immutabilmente poi in cielo, no? Però mutevolmente su questa terra il Dio che in sé è immutabile. Questo però vuol dire, vedete, che lungi dal, come dire, dal profanare il divino per opera dell'umano, bisogna cercare al contrario di elevare l'umano tramite il divino. Non so se mi spiego. Ecco, è cosa essenziale questa. Voi mi direte, è fin troppo ovvio, naturalmente, ma al giorno di oggi, capite, persino le ovvietà bisogna ripeterle, no? Perché guardate che ci sono molti anche cristiani che sostengono esattamente il contrario. Talvolta non si rendono conto delle conseguenze, perché spesso si dice quello a cui non si pensa, oppure si pensa a quello che poi non si esprime, non so, insomma, è una cosa strana, ma talvolta quando sento dire che il Dio si è compromesso con la nostra temporalità e che quindi il Dio, ne vero, ci segue nella nostra storia e che noi dobbiamo vivere storicamente il mistero di Dio, eccetera, Ebbene, non ci si rende conto invece che il rapporto tra Dio e l'uomo è esattamente opposto, contrario, nel senso che non è l'uomo che deve assoggettare Dio alle condizioni della sua meschina umanità, ma ben al contrario, il Dio si fece uomo, quindi si assoggettò sì alla nostra temporalità, ma non perché gli facesse piacere per se stesso la temporalità, capite? Ma bensì per riscattare la nostra temporalità, ovvero in qualche modo per, come dicono i santi padri, è vero, traducendo in chiave cristologica la parabola della pecorella smarrita, no? Gesù è sceso dal cielo per prendere sulle spalle la nostra povera umanità e portare quella umanità all'ovile, cioè nella patria eterna del cielo. Quindi vedete, in qualche modo nell'incarnazione il Dio non intende immanentizzare la trascendenza divina, intende al contrario compiere il mistero trascendentalizzando la nostra immanenza. Non so se mi spiego, vedete? Ecco. E qui non bisogna mai fermarsi a questo primo movimento incarnatorio dicendo il Dio è sceso in questo mondo, quindi evviva la mondanità. No, il Dio è sceso in questo mondo per strappare il mondo, ne vero, al potere del principe delle tenebre, capite care sorelle? Vedete? Ecco. E quindi per strapparci la nostra stessa mondanità, no? E cosa è essenziale allora questa? Pensare sempre che la nostra esigenza di santificazione di noi creature pellegrine, lontane ancora dalla patria, la prima esigenza è quella di avere tutto il senso della nostra mente rivolto verso la patria del cielo. Ce lo insegnava appunto San Paolo nella lettura della domenica scorsa, no? Lettera ai Filippesi, no? Il nostro politeuma, la nostra patria, la nostra conversazione spirituale, dov'è? In celis est, la nostra conversazione è in cielo, da dove noi aspettiamo anche il nostro Salvatore Gesù Cristo, il quale riformerà il nostro corpo di miseria conformandolo al suo corpo di gloria. Ecco care sorelle, vedete? E San Paolo ci dice ancora, è vero che non dobbiamo pensare alle cose della terra, ma dobbiamo pensare alle cose di lassù, dove c'è il Cristo alla destra del Padre e dove la nostra vita è nascosta con Lui in Dio, no? E Gesù ci dice ancora che là dove è il nostro tesoro, là sarà anche il nostro cuore. Vedete, tutti inviti, come per dire, dimenticare la nostra condizione terrestre e rivolgere la nostra anima in cielo. Perché? Soprattutto perché il cielo è la condizione dell'eternità. Quindi bisogna, sin da questa terra, è vero, dove siamo veramente dei vasi di creta, cioè vasi fragili, mutevoli, bisogna però rivestirci di quel tesoro inestimabile che è il tesoro della divinità. Vedete? Cioè dobbiamo in qualche modo riempirci di che cosa? Di Dio, e cioè dell'eternità. Dell'eternità. Vedete care sorelle? Bisogna quasi, oserei dire, fare un tirocinio di familiarizzare su questa terra con la eternità del cielo. Invece che si compiacci nella storicità, nella temporalità, nell'avvicendarsi dei momenti e via dicendo, capite? Ebbene, costoro mi sa che non sono ancora molto abituati a conversare in celestibus, capite mie care? Vedete, perché in celestibus, cioè in cielo, la storicità avrà fine, la temporalità non ci sarà più, ce lo dice appunto l'Apocalisse, il tempo non ci sarà più. Vedete, tutto sarà un unico momento che non passa mai, il nunc stans eternitatis. Quindi ricordarsi, care sorelle, vedete, ricordarsi che noi non siamo come gli animali destinati a questa terra, che noi non siamo immersi nel momento del tempo che passa, che noi siamo destinati sì a un altro momento presente, ma a un momento che non passa, cioè appunto a quel momento, quel nunc stans, che è il nunc stans dell'eternità. Ecco. Allora, in questo senso la santità esige un nostro rivestirci di Dio e perciò della stabilità, della fedeltà, della immutabilità di Dio. Quando chiediamo allora, Signore, sia santificato il tuo nome, no? Chiedendolo anzitutto come doveroso rispetto a noi stessi, ma senza limitarci solo a noi stessi, no? Però è chiaro, vedete, che se noi chiediamo tutti questi benefici, no, che sono espressi nelle richieste del Padre nostro, non in queste impetrazioni del Padre nostro, ebbene, se li chiediamo per tutti, come ovvio, Richiediamo però in primo luogo per noi, e questo non è nessun egoismo salvifico come talvolta si suol dire, no? Vedete, ma il semplice fatto che noi siamo i primi protagonisti della nostra storia d'anima, per così dire, capite? Noi siamo i primi responsabili di quello che faremo della nostra anima, no? Quindi dobbiamo chiedere questi beni anzitutto per noi. Sia santificato il tuo nome, o Signore. Signore, facci santi, cioè rendici più familiari con il pensiero del cielo, innalza i nostri desideri.